a questa nuova puntata del Libri a Nord-Est. Alla parte tecnica ci segue Paolo Angiolini. Questi libri di cui ci occuperemo oggi: Da Hitler a Casablanca via Hollywood di Francesco Carbone, edito dalla EUT, di cui abbiamo qui il responsabile editoriale Mauro Rossi. Benvenuto.
Buongiorno.
Ecco, seguirà nella seconda parte Anima e iPad della Guanda, l'ultimo libro del professor Maurizio Ferraris, E se l'automa fosse lo specchio dell'anima. Ma cominciamo subito con il libro di Francesco Carbone, Da Hitler a Casablanca via Hollywood. Pietro.
Con l'avvento del fascismo negli anni 30 e poi durante la Seconda Guerra Mondiale, moltissimi cineasti ebrei, come tanti altri artisti, scrittori, gente comune, fuggirono da Hitler, fuggirono dall'Europa, dalla Germania, per attraversare l'oceano e rifugiarsi negli Stati Uniti. Tra i cineasti, registi, attori, sceneggiatori in fuga, molti sarebbero poi diventati famosi a Hollywood, da Billy Wilder a Peter Lorre, da Otto Preminger a Eddie Lamarr, per non citare che alcuni tra i nomi più celebri, in un mare di dimenticati. L'emblema del destino di questi artisti in fuga è il cast del film Casablanca, in gran parte è un cast appunto formato in gran parte da rifugiati ebrei e o antifascisti. Francesco Carbone nel suo libro ci racconta questa storia partendo proprio dal film Casablanca, e ne esce un quadro per molti aspetti inedito e sorprendente, ed è anche un modo per leggere la storia del cinema di Hollywood da un punto di vista originale. Dunque, professor Carbone, quanti furono allora tra registi, attori, sceneggiatori ebrei che si rifugiarono negli Stati Uniti per sfuggire al nazismo e che poi contribuirono a fare di Hollywood quella fabbrica dei sogni che conosciamo oggi?
È praticamente impossibile dirlo. È stata fatta una ricerca in particolare in Francia per cercare di fare almeno un elenco. Si tratta di migliaia di persone. È chiaro che a noi rimane il nome dei divi, ma è meno della punta di un iceberg rispetto a questa emigrazione, che chiaramente, come ha detto giustamente lei, è stata un'emigrazione obbligata. C'è una frase di Billy Wilder, che come sempre è molto icastico, che dice io non sono un refugee, che è una parola molto elegante, io sono scappato dai forni. E Billy Wilder fu uno dei pochissimi a capire già nel gennaio del 33 che Hitler voleva dire il massacro, mentre purtroppo in molti casi la reazione degli stessi, non solo cineasti e non solo intellettuali, ma degli ebrei in generale, fu credere che quello che stava organizzando Hitler sarebbe stato una sorta di pogrom più grande, e siccome il pogrom fa parte, cioè il massacro occasionale però della minoranza ebraica, è qualcosa che gli ebrei hanno sempre conosciuto, spesso è stato fatto l'errore da molti di credere che Hitler era un momento, una stagione superabile, no?
Ecco, vediamo di identificare l'arco temporale in cui avviene questa fuga verso gli Stati Uniti.
Nel gennaio del 33 Hitler diventa cancelliere e, come ho detto, pochissimi si rendono conto. La grandissima parte cerca un modo di convivere col nazismo. È in realtà il nazismo che brucia le tappe. E pochissimo dopo il ministro della propaganda, il famoso e potentissimo Goebbels, chiama i responsabili della più grande casa di produzione cinematografica europea, che era l'UFA, la tedesca, Metropolis di Fritz Lang, tra i mille titoli che potremmo citare, e presenta una lista di produttori, sceneggiatori, scenografi, registi, attori ebrei, e ne pretende il licenziamento. L'UFA licenzia tutti.
Poi tra l'altro Goebbels era un appassionato di cinema, quindi lo conosceva benissimo.
Sì, c'è questa cosa interessante dei dittatori che amavano il cinema, cioè sia Mussolini che Stalin che Hitler erano dei cinefili. Goebbels era un cinefilo a livelli di grandissima passione. Se avete visto anche l'ultimo film di Tarantino, c'è un accenno a Goebbels quando Churchill chiede delle
notizie.
Sì, sì, sì. Cosa avrebbe voluto essere Goebbels? Goebbels non avrebbe voluto essere forse un grande politico, avrebbe voluto essere David Selznick, che era un ebreo produttore di Via col vento, no? Avrebbe voluto essere,
era il suo film preferito.
Che era il suo film preferito, certo, sì, sì. È interessante anche questo.
Quindi
sogno
già al 33 anni?
Dal 33 fino al, alcuni scappano addirittura all'inizio degli anni 40, quindi con la guerra in corso, perché immaginate un, in particolare un attore. L'attore parla tedesco e cerca naturalmente di spostarsi in paesi in cui possa continuare a recitare con la sua lingua. Quindi il primo paese è l'Austria, oppure l'Olanda, dove comunque c'è una lingua in qualche modo affine. Quando con l'Anschluss 1938 il Terzo Reich si allarga fino ai confini con l'Italia, scappano e vanno in Francia, cioè è una fuga cercando di stare il più vicino possibile alla madrepatria. Perdere la lingua per un attore è praticamente perdere il mestiere.
Ma tant'è che c'è questo paradosso di cui lei parla nel libro, che la sopravvivenza poi di molti ebrei a Hollywood era data dal fatto che loro recitavano, facevano le parti dei nazisti nel film.
Sì.
E quindi c'era un po' questo paradosso.
C'è un capolavoro di Lubitsch che in italiano si intitola Vogliamo vivere, che racconta, che anticipa, direi proprio profeticamente, un attore tedesco, austriaco, che arriva ad Hollywood ed ha la fortuna più unica che rara, perché dovete immaginare che la gran parte di questi arrivati in America semplicemente diventano dei disoccupati, si perdono. Che ha la fortuna di avere un qualche contatto, per quanto precario, con uno studio, dato l'accento tedesco, fino a quando gli Stati Uniti non entrano in guerra, nel 1941, dopo Pearl Harbor, non lavorano. Perché, come sappiamo, l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti del nazismo fu di grande, prudente attentismo, perché la gran parte degli americani non volevano, dopo lo shock della Grande Guerra, ritrovarsi in una seconda guerra. Quando, dopo Pearl Harbor, gli Stati Uniti entrano in guerra, Hollywood diventa una gigantesca macchina di propaganda e iniziano i film antinazisti, servono attori che facciano la parte dei nazisti e gli ebrei recitano la parte dei carnefici dei loro parenti rimasti, certo, in Europa.
Ci sono anche però degli attori, fra virgolette, ariani, sì, non ebrei, che rifiutano il nazismo e se ne vanno.
Sì, come
a parte Marlene Dietrich, ma anche sì, altri, insomma, sì, sì, no? Sì, mi sì, pare che
Paul Henried, non mi pare.
Sì, Paul, sì, 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 che era nato a Trieste, tra l'altro.
Sì, Paul Henried era figlio del 1905.
Era figlio del banchiere di Francesco Giuseppe.
E ricordiamo che parte fa in Casablanca.
Casablanca è l'Aslo, no? Il marito di Ingrid Bergman. E questa è veramente la mosca bianca, che i nomi sono Paul Henried, sono Conrad Veidt, che era uno dei più grandi attori europei, quello che in Casablanca fa la parte del capo della Gestapo. E c'è un giovanissimo attore che si chiama Dantin, che a 21 anni venne arrestato, era un viennese, perché è tra i pochissimi tedeschi che fa azione antinazista clandestina e i genitori riescono a farlo scappare in America. I genitori ebrei, suo padre era responsabile delle ferrovie austriache, sono tra quelli che sottovalutano quello che sta succedendo e i genitori muoiono nei campi di concentramento mentre lui si salva.
Sì, che poi c'è anche questo aspetto, perché moltissimi lasciarono le famiglie, lasciarono, sì, gli affetti in, sì, Europa. E voglio dire, e non li rividero più.
Non li rividero più.
Billy Wilder è una condizione, appunto, Billy Wilder è una condizione che accomuna molti di questi cineasti. Il fulcro, diciamo così, narrativo di questo libro è appunto il film Casablanca, un film che per il cast, per come era il cast che ci ha lavorato, per i temi stessi, rappresenta un po' la summa, insomma, di quello che era accaduto, di questa grande fuga dei cineasti ebrei dall'Europa. È proprio così, cioè veramente questo film, per una serie di combinazioni, diventa il film simbolo di questa vicenda.
Io ero partito con un'ambizione ovviamente folle, impossibile, che era raccontare tutta la storia dell'immigrazione dei cineasti ebrei in America, e Casablanca per me è stata l'arca di Noè, dove si trova moltissimo di questa storia. Ci sono attori di 35 nazioni, circa un centinaio delle persone del cast di Casablanca, comprese le comparse che non appaiono neanche nei titoli di coda, sono emigrati di questi 35 paesi, la grandissima parte sono ebrei. Li vediamo soprattutto nella prima parte del film come avventori, camerieri del bar di Rick, e nella quale c'è una scena che mi fa piangere sempre, come fece piangere a loro.
Che piansero sul serio.
Che piangero sul serio. Il maggiore Strasser della Gestapo si prende praticamente il pianoforte di Sam, che tutti conosciamo, fa cantare un inno tedesco. E Laszlo, il marito di Ingrid Bergman, da solo va davanti all'orchestra dice suonate la gli orchestrali, sì, gli orchestrali sono indecisi perché il padrone del bar è Sam, e uno dei registi americani più interessanti, no? David Mamet dice: stiamo per assistere a uno dei momenti sublimi del cinema. Gli orchestrali che si voltano, e Humphrey Bogart fa semplicemente un cenno di parte la Marsigliese, e si chiama proprio Barini, questo scontro. L'inno della libertà di tutti quanti, e gli attori che fanno la parte dei nazisti sono ebrei, e tutti gli altri che cantano la Marsigliese sono ebrei, e tutti piansero.
Sì, e tutti piansero veramente.
Sì, le lacrime che vediamo nel film sono lacrime vere. Tenete conto che è un film del 42, i tedeschi stanno vincendo la guerra.
Ecco, prima si parla, ma una parte importante. Le caratteristiche sono poi parte predominante in Casablanca.
Sì,
ci sono alcuni personaggi incredibili che poi hanno fatto la storia anche di Hollywood. Insomma, Hollywood, oltre ai divi, non può prescindere da queste caratteristiche.
Direi che la grandezza di Hollywood è la capacità di mettere intorno ai divi dei cast di caratteristiche che tengono letteralmente su il film, no? Sono come i sette nani in Biancaneve. Se togliamo i sette nani, cosa resta? Resta una storia un po' banalotta, no?
Sì, tra l'altro poi il suo libro spiega anche molto bene come nascevano i film. Racconta come Casablanca in realtà così era, ci hanno messo le mani in tanti, non era di un solo autore, era fatto un po' così, non dico la Sanfrasoma, ma insomma
sì, ma,
un po' arrangiato, era un po', nessuno pensava al capolavoro.
No, c'è un grande scrittore russo che si chiama Brodsky che dice una cosa: bellezza è il risultato di un'altra intenzione, che viene fitto. Di fallire al primo colpo. Casablanca non è una grandissima produzione, ma costò pur sempre $1 milione del 42. Come diceva Hitchcock, non posso permettermi di fare un flop, perché vuol dire centinaia di posti di lavoro che saltano. Quindi è chiaro che lo scopo del film è i soldi. I produttori nel cinema americano in particolare sono i padroni del film. Questo spiega anche una certa reticenza della critica europea a riconoscere Casablanca come un grande un autore.
Infatti,
più o meno geniale, padrone, demiurgo del film. È un film, come ha detto lei, dalle mille mani. Probabilmente c'era la grazia degli dèi, come direbbe Walter Benjamin, in quel momento, a fargli fare una mossa giusta dietro l'altra, perché è veramente impressionante la quantità di errori che hanno rischiato di fare, a cominciare dal cast.
Ma poi gli stessi Humphrey Bogart
e la Bergman
tra di loro dicevano: ma guarda che battute cretine che ci fanno.
Sì. La Bergman era convinta che avrebbe vinto l'Oscar con il film seguente, per Chi suona la campana. Vi invito a vederli di fila e poi ditemi
certo.
Qual è più
qual è rimasto poi più nell'immaginario di tutti noi. Infatti
tu prima appunto citavi Walter Benjamin,
sì,
dell'opera d'arte nel momento,
sì,
della sua riproducibilità. Non sei completamente d'accordo, però leggo qua nella scheda in certe posizioni che lui, sì, prende anche riguardo il divo.
Allora, Benjamin è l'angelo segreto di questo libro. In particolare lì dove
chiami angelo necessario.
Necessario, perché Benjamin, prima di morire, Benjamin è una delle vittime,
certo,
dell'Olocausto.
Certo,
no?
Si suicidò piuttosto che cadere nelle mani.
Fu uno di quelli che commise l'errore di non affidarsi a tutta una serie di reti di aiuto, di cui anche parlo. Benjamin, negli suoi ultimi scritti, in particolare le tesi sulla storia, parla del passato non come qualcosa che abbiamo alle spalle, ma sostanzialmente come di un futuro che pulsa e che aspetta il momento di ritornare nel presente, questo per me è fondamentale. Ma Benjamin, in uno dei suoi scritti più famosi, appena citato, dà un giudizio dell'attore cinematografico come sostanzialmente un operaio di una macchina che è quella della fabbrica, mentre un attore teatrale, essendo padrone del palcoscenico, quindi dell'intero ritmo della recitazione, è un artista della recitazione. Se Benjamin aveva presente soprattutto i registi russi, Eisenstein, Fertov e gli altri, se io posso spezzettare l'interpretazione di un attore con un primo piano, un controcampo, una figura intera, un campo lungo eccetera, in realtà l'attore è ridotto a un organismo.
Senti l'esempio, se io metto una faccia inespressiva faccio vedere che ne
il
so
pollo, come diceva Hitchcock,
significa quella faccia, significa fame, la metto dopo una, o prima. Donna significa...
È una grande scoperta del montaggio russo,
certo, no? Questione lì.
Però lo stesso Benjamin, quando va a intervistare un'attrice che noi forse conosciamo soprattutto perché è la compagna di Marlene Dietrich in Shanghai Express, si incanta e riconosce la magia aureata della diva, no?
Che cosa unisce queste vicende? Quindi il fatto che in gran parte la Hollywood di quegli anni era stata creata dagli ebrei in fuga, per esempio al recente film Bastardi senza gloria, ma se ne potrebbero altri. Cioè i cineasti ebrei profughi hanno lasciato un'impronta profonda a Hollywood, che hanno lasciato un'eredità, cioè che in parte Hollywood ancora porta avanti, ancora realizza.
La parte trionfante dell'emigrazione parte trionfante vuol dire appunto sempre una minima parte, ma arrivano i fotografi del cinema espressionista tedesco e uno dei generi fondamentali del cinema americano, il noir, non sarebbe stato lo stesso di questo uso assolutamente fantastico del bianco e nero. Ma Hollywood ha le sue regole, cioè il genio cinematografico europeo è accettato nel momento in cui riesce ad essere un genio che si mimetizza nel linguaggio cinematografico americano, altrimenti viene espulso.
Certo.
Quindi va benissimo.
Però lo feconda. Anche.
Lo feconda, cioè, sì, deve essere.
Non è un'accettazione passiva. Deve essere. Il cinema ne viene innervato in qualche maniera e ancora oggi
ma deve essere una genialità di tipo mozartiano, cioè come Mozart ha rivoluzionato la musica senza farne accorgere quasi a nessuno, così Billy Wilder per esempio riesce a fare. Altri soffrirono molto invece nel momento in cui furono, come dire, delle figure artisticamente troppo di rottura rispetto agli standard di oggi.
Ecco, Mauro Rossi, come si inserisce Da Hitler a Casablanca all'interno delle vostre collane?
Ma le nostre collane sono focalizzate essenzialmente sulla produzione scientifica e sul materiale didattico, però anche storico naturalmente. No, la nostra editrice copre un ventaglio multidisciplinare, insomma, che va dall'antichistica fino alle scienze dure, alle scienze applicate. Però la nostra commissione scientifica, sin dalla fondazione, dalla costituzione dell'editrice, ha sempre voluto lasciare uno spazio anche a opere che fossero dedicate e destinate a un pubblico più largo, e segnatamente nel campo dell'arte, dell'arte visiva, abbiamo alcune pubblicazioni che sono uscite recentemente, in cui questo volume insomma è uno delle tessere, ecco, di questo mosaico, un progetto che è piaciuto subito molto alla direzione dell'editrice, insomma, e su cui ha voluto puntare e coordinarlo anche con un'iniziativa di proiezioni commentate proprio sui grandi maestri del cinema germano-americano, ecco, che sono stata molto seguita, ha avuto un notevole successo.
È un libro che ripercorre proprio la storia, quindi non è solo storia del cinema, è storia d'Europa questa, e come?
Lo specialismo spesso è una consolazione, cioè io sono uno scienziato, un critico che ha un ambito e cerco di mettere tutto in quell'ambito. Secondo me, anche qua Benjamin per me è maestro. Bisognava raccontare qualcosa che era in parte come sfondo, se non altro, la storia mondiale specifico, pur sempre gigantesco, no? Una storia di artisti. Allora, gli artisti che in America, attori, eccetera, registi e via dicendo, della storia presente sono da una parte il dolore inenarrabile da cui emergono e il fatto che comunque questi sono artisti che hanno bellezza. Che un artista, che un uomo come Billy Wilder, che ha avuto mezza famiglia massacrata ad Auschwitz, abbia fatto nel 1948 un film ambientato a Berlino, che è una commedia strepitosa, che si intitola Scandalo Internazionale, dove gli americani vengono presi in giro nella stessa maniera dei tedeschi, io trovo che sia una delle manifestazioni supreme della saggezza del secolo.
Sì, infatti è questo che colpisce, cioè queste persone che avevano sofferto tantissimo, eppure riescono a fare delle commedie, appunto Billy Wilder, delle commedie straordinarie, no? È strano come, cioè come si spiega questa magia artistica che dal dolore porta, appunto come diceva lei, alla bellezza.
E questa è la domanda che mi faccio ancora adesso. E ripercorrendo anche testi molto famosi, per esempio i diari e le lettere di Ite Hillesum, che è stata una delle vittime dell'Olocausto, delle cose che scrive perfino Primo Levi, delle cose che scrive soprattutto Hannah Arendt, ci si trova di fronte a questa paradossale gioia, che io direi regale, principesca, dell'uomo libero di fronte al male.
Certo, cioè la
che
libertà
non viene
di poter
ridere, sì, sì, sì. Ma gli ebrei vincono perché alla fine, certo. Perché alla fine malgrado tutto ridono. E noi ridiamo con loro.
E gli Stati Uniti non erano neanche stati tanto teneri con...
No, perché con la Grande Depressione, la paura della disoccupazione, anzi la disoccupazione imperante, che arrivino delle persone da fuori, sono delle dinamiche sociali che conosciamo noi in Italia ormai benissimo, uno che viene da fuori e uno che porta via lavoro.
Certo. No? E voglio tornare un attimo a Mauro Rossi, appunto l'edizione Università Trieste, la sigla che è pubblicato appunto da Hitler a Casablanca, che è un libro, non solo un libro di grande qualità scientifica, ma è un libro anche di grande divulgazione. C'è un libro che voglio dire che noi ci sentiamo di consigliare senza problemi ai cinefili, a chiunque sia appassionato di cinema. È una bella storia, proprio si legge quasi, come si usa dire, a volte con espressione un po' frusta, come un romanzo. Nella scelta dei titoli, quindi edizioni universitarie, quanta attenzione viene posta alla divulgazione e quanto invece alla scienza, diciamo così?
Forse bisogna anticipare che case editrici universitarie come la nostra, incardinate nell'amministrazione universitaria, hanno uno scopo istituzionale, cioè quello di comunicare gli esiti della ricerca scientifica e di sostenere anche la didattica attraverso la manualistica. Questo è la mission, per così dire, fondamentale. E anche perché l'editoria, possiamo chiamarla commerciale, anche la saggistica di qualità divaria, per motivi che sono assolutamente comprensibili e legittimi, non può sostenere la comunicazione scientifica molto spesso, ma solamente, diciamo, quelli che sono i vertici più appetibili al largo pubblico, ecco, quello che noi chiamiamo varia, che è sostenuta e che è portata avanti dalle grandi case editrici del nostro e degli altri paesi. E quindi c'è questo ruolo istituzionale a far circolare la comunicazione scientifica, che ovviamente ha un target molto, certo, molto limitato, ecco, molto, che al tempo stesso piccolo, se vogliamo, piccolo o relativamente piccolo nei numeri, ma è molto esteso dal punto di vista geografico, perché le comunità dei matematici, per esempio, degli antichisti, certo, sono, e quindi bisogna, come dire, affrontare un po' questo paradosso. All'interno di questo piano editoriale, che vede naturalmente una focalizzazione nei termini che ho espresso, c'è un'attenzione a prodotti che diremmo divulgazione, se questo non avesse poi quel tocco leggermente sfocato e di allargamento a un pubblico non specialista. Ecco. In realtà questo ambito vorremmo estenderlo, come dicevo prima, alle arti visive, alla letteratura o anche, come nella collana dei tascabili, ha argomenti anche importanti presi però sotto un profilo abbastanza inedito, inconsueto. Per esempio abbiamo pubblicato un libro su Shakespeare non sei di Sara Stulle, che riguarda il bardo, il grande bardo di Svetfold, però visto attraverso le sue ricadute nel marketing e nei brand pubblicitari, che è un libro molto, molto al tempo stesso divertente, ma molto, molto acuto, che certo. Parla moltissimo della cultura pop e del trasformarsi, come dire, di icone importanti e intoccabili in articolo, ecco, in oggetto pop. E poi anche per quanto riguarda la storia e il contesto locale, un occhio di riguardo è alla nostra città e alla nostra regione, alla sua storia, alle sue realtà architettoniche, artistiche, insomma, che sono sostanzialmente prioritarie, ecco, nel nostro progetto.
Ecco, siamo arrivati alla conclusione di questa prima parte di Libro Nord-Est con Deitler a Casablanca via Hollywood di Francesco Carbone, edito dalla EUT. Carbone, il tuo prossimo libro?
Stiamo pensando di fare un saggio sul codice ACE. Il codice ACE è il codice di autocensura che Hollywood si impone.
Di cui si parla molto nel libro.
Di cui inevitabilmente si parla molto nel libro. Hollywood era Babilonia, come dice una serie di libri anche molto famosi. Babilonia voleva dire che questi europei che arrivavano dalla Mitteleuropa, Stroheim, Lubitsch, eccetera, portavano il vizio dell'Europa in un sano paese di contadini puritani. Inoltre le case di produzione erano in gran parte in mano agli ebrei, quindi figuratevi la fama che girava attorno. Quindi soprattutto alla fine degli anni 20, che è un momento cruciale della storia del cinema perché sta per arrivare il sonoro, grandi associazioni particolarmente religiose pretesero addirittura delle leggi federali per censurare il cinema. Terrorizzati da questa ipotesi, i molto praticoni, i padroni delle majors dissero: d'accordo, cosa volete che venga censurato? Fecero addirittura delle convention con migliaia di persone del Ku Klux Klan, dei Boy Scout, cattolici, protestanti, eccetera, tutte pagate da loro, tutte pagate da loro a New York, questo, per dire: cosa volete che venga censurato? Il ICE, che era un funzionario, di una delle majors, se non ricordo male della Metro Goldwyn Mayer, molto intelligentemente ridusse tutto questo a una sorta di decalogo a cui Hollywood si sottopose, in maniera tale che il film, essendo autocensurato, diciamo, in partenza, non rischiava che una volta uscito fosse lo Stato a bloccarlo, certo. Quindi l'investimento, diciamo, era garantito.
Un codice di autoregolamentazione.
Cosa succede a questo punto? Succede che i registi, i produttori imparano a raccontare il non raccontabile eludendolo. E praticamente nasce un codice dell'erotismo in particolare, che erano dei grandi tabù, in cui tutto si capiva senza che nulla venisse visto. E racconto rapidamente un episodio molto semplice. In Via Convento, Clark Gable sposa la Vivian Leigh, e Vivian Leigh quasi subito si nega a qualunque rapporto, nonostante siano marito e moglie, quindi dentro il codice ACE, no? Poteva succedere ovviamente tra marito e moglie. E una notte che ha bevuto, la prende tra le braccia, la porta sulla scalinata della grande casa e, dissolvenza incrociata, no? Fade in, fade out, si dice in inglese. La mattina dopo Vivian Leigh è felice, sorridente, a letto. Il responsabile del codice dice: no, voi questa cosa non la potete fare. Come non la possiamo fare? Non abbiamo fatto vedere niente. Ma avete messo una dissolvenza incrociata. La dissolvenza, che era la maniera normale di censurare, era ormai talmente abituale che la gente, quando vedeva una dissolvenza incrociata, aveva capito cosa avevano fatto i due.
Bene, ringraziamo Francesco Carbone.
Grazie a voi.
Mentre Rossi si fermerà ancora con noi.